Novella 46. La regina marmotta, raccontata da Pietro di Canestrino Operante. Si trovava nella Spagna un buono e giusto re che lui gli aveva 3 figlioli e di nome si chiamavano Guglielmo, Giovanni e Andreino. Il minore di tutti gli era il più caro al padre. Il re Massimiliano accadette che per una grave malattia perse la vista degli occhi e per via di questa disgrazia chiamorono tutti i medici del regno. Ma nessuno potette trovargli la medicina, salvo che uno dei più vecchi gli disse: «Lei faccia venire qualche indovino, che lui forse potrà indovinare da qualche parte il modo della sua guarigione». Il re subito con un bando comandò che gli indovini fussano alla sua presenza e gli domandò se loro sapevano indovinare la sua malattia e qualche medicina buona per rinsanechirlo. Dopo aver studiato i suoi libri, gli indovini tutti d'accordo gli risposero che loro non potevano e non sapevano indovinarla la sua malattia. Gli era una cosa troppo difficile. Ma siccome assieme con gli indovini s'era introdotto di nascosto anche un vecchio mago, quando tutti gli altri ebban detto la sua, lui vinse innanzi e chiese licenza di parlare a sua voglia. E disse: «I so e conosco la vostra cecità, re Massimiliano, e la medicina per voi si trova soltanto nella città della regina marmotta e dell'acqua del suo pozzo». E a male brighe il mago gli ebbe proferite queste parole, sparì e non se ne seppe più nulla. Tutti rimasero attoniti a questa proposta e in senza fiato. Domandò subito il re chi era quel mago, ma Nimo l'aveva mai visto né conosciuto di quei della corte. A un indovino però gli parse che lui fosse un mago delle parti d'Armenia, venuto lì per qualche incantesimo dalla città in dove esteva la regina marmotta. Dice il re: «Ma quest'acqua che il mago ha detto ci può essere o no in quei loghi lontani?» Risponde uno dei più vecchi sudditi: «Bisogna cercarla. Insinché non si cerca, chi ne sa nulla. Se lei maestà me lo permette, i m'offerisco io d'andare in quei paesi foresti». Scramò Guglielmo: «Questo può no, se qualcuno ha da mettersi in questa intrapresa, d'eccomi qua io. È troppo giusto che un figliolo pensi al suo caro padre. Gli è una fatica questa che tocca a me per il primo». Domanda il re: «E quanto ma tempo ci vuole per arrivarci alla città della regina marmotta?» Risposano: «Un 3 mesi a un bel circa». «Dunque», disse il re, «caro figlio, io ti benedisco. Piglia quattrini, piglia cavalli, piglia pure tutto quel che t'ha bisogna e va pure in santa pace a questa ricerca dell'acqua per guarire gli occhi mia. Io aspetterò il tuo ritorno a gloria». Guglielmo, fatti i suoi preparativi, se ne andiede per il suo viaggio. In nel porto del regno si imbarcò su d'una nave che partiva per l'isola di Buda, dindove, dopo 3 ore di fermata per riposarsi, si seguitava il cammino in verso l'Armenia. E quando fu a Buda, volse Guglielmo scendere per girare in quell'isola. D'eccoti dunque che in quel mentre che lui spasseggiava si scontrò con una bellissima femmina, di gesti amorosi e di molto ricca di beni, e tanto si perdiede a ragionare con seco che le 3 ore passorno in senza che lui se ne accorgessi, e la nave al tempo fisso sciolse le vele e lasciò Guglielmo dentro a quell'isola. Guglielmo dapprima e ne ebbe dispiacenza del caso successo, ma poi, in compagnia di quella femmina, lui finì con iscordarsi anco del babbo, sicché a casa, non vedendolo più a ritornare dopo i 3 mesi, credettano che fosse morto addirittura. Il re Massimiliano steva così in gran dolore per aver perso Guglielmo e per non aver potuto provare l'acqua della regina marmotta che doveva guarirgli gli occhi. Ma per consolarlo si profferse Giovanni di andare alla ricerca tanto del fratello che dell'acqua. A bene che al re gli rincrescessi dirgli di sì, per la paura che anco a Giovanni gli succedesse qualche disgrazia, da ultimo gli diede il permesso di partirsene. Sicché Giovanni, con di molte ricchezze, montò sulla medesima nave e in poco tempo era alle viste dell'isola di Buda. Dice: «Che ci si ferma qui la nave?» gli ha risposto il capitano. «Sì, ci si ferma una mezza giornata per riposarsi», disse in tra di sé Giovanni. «Con 12 ore i sono a tempo a scendere per visitare questo paese». E smontò. Girando, arriva Giovanni dentro a certi ameni giardini, tutti pieni di mirti, di cipressi, d'allori e di altre vaghissime piante. C'erano dei laghi d'acqua chiara con pesci d'ogni colore. Più lontano un bel villaggio con viali e strade allegre a perdita d'occhio, e in fondo poi una piazza meravigliosa con la sua vasca di marmo bianco e all'ingiro monumenti e fabbriche di tutte le sorta. Ma quel che lo fece rimanere istupidito fu un maestoso palazzo di cristallo, contornato di colonne, quale in dorate, quale in argentate, che risplendeva proprio come un sole, e a dove spasseggiava il suo fratello Guglielmo. A male brighe quei due si riconobbano, si corsano incontro per abbracciarsi, e Giovanni scramò: «Oh, perché non si è tornato? Non ti si credeva morto!» Dice Guglielmo: «E mi son trovo in quest'isola incantata, e pare che ci sia legato da non poter più staccarmene di mi volontà.» Domanda Giovanni: «Ma di chi sono egli tutti questi bei lavori che si veggono in questo logo?» Dice Guglielmo: «Quando ci viensi, e ci trovai una bellissima dama e cortese di questo paese, e ogni cosa gli è suo.» Domanda Giovanni: «E il nome della padrona?» Arrispose Guglielmo: «Il suo proprio nome è Luigi Stella, e lei ha pure con sé una ragazza vaghissima di compagnia che si chiama Isabella. Se ti garba, lei sarà tua.» Insomma, con tutti questi ragionamenti dei fratelli, le 12 ore di fermata passorno, e la nave se n'andette senza Giovanni, che non sapendo più come fare a sortire di là, dopo un po' di rammarichio finì con restare assieme a Guglielmo dentro il palazzo, e anche lui non si rammentò più di suo padre. Figuratevi lo sgomento del re Massimiliano quando passi altri 3 mesi non vede a ritornare il suo secondo figliolo Giovanni. 2 a lui ne aveva persi, e nella corte stiedano in gran dolore per di molto tempo. Ma finalmente si fece ardito Andreino di presentarsi a suo padre, e gli disse che lui volentieri sarebbe andato alla ricerca dei suoi fratelli e di quell'acqua meravigliosa per guarirlo della cecità. Scrama il re a questa domanda: «Mi vo dunque lassare anco te? Cieco e disgraziato come sono, ho io da restare in senza punti dei miei figlioli? Non è possibile che ti dia questa licenza, perché come era io da fare in senza nessuno di casa mia con meco?» Dice Andreino: «Ma, caro padre, se ho questo pensieri, non è per dibandonarvi. Anzi, la mia idea è di trovargli tutta 2 i fratelli spersi, e di più di portarvi l'acqua che guarirà i vostri occhi ammalati. Non abbiate temenza. Io avrò più giudizio di Guglielmo e di Giovanni. Se a loro gli è successo qualche disgrazia per non averne avuto assai, lassatemi andare e ve ne supplico.» Contrastorno un bel pezzo tra padre e figliolo, ma da ultimo il re dovette accordargli a Andreino il permesso di fare la sua volontà. Sicché, ammannito tutto per il viaggio e con delle borse piene di quattrini, Andreino montò sulla solita nave nel porto del regno e con un buon vento presto gli arrivò all'isola di Buda. A male brighe la nave fu ferma. Domanda al capitano Andreino: «Come si chiama questo logo?» Dice il capitano: «È l'isola di Buda, in dove si trovano tante cose meravigliose e degne di esser viste. Se lei gradisce di scendere, s'accomodi pure, perché non si riman qui 2 giorni per riposarsi. Ma badi, non se ne scordi da ritornare a tempo, se lei non vuole rimanere nell'isola, come è successo a 2 altri giovanotti di molti mesi addietro, che non se ne è saputo più nulla.» Andreino, da queste parole del capitano, subito capì che lui intendeva parlare dei suoi fratelli Guglielmo e Giovanni. Sicché, più che mai invaghito, scese dentro l'isola e principiò a girare per ogni verso, e tanto girò che viense a capo di ritrovare in quel bel palazzo di cristallo quei 2 sperduti. Come era giusto, nell'incontrarsi si riconobbano e s'abbracciorno di tutto core, e poi Andreino volse sapere in che mo loro s'erano scordi del babbo malato e che aspettava l'acqua per guarirlo. Dice il maggiore: «Ma non si sa, e si viense qui come te e ci siamo rimasti per incanto a quel che pare, perché non è ora possibile che noi potiamo dilontanarci. Qui ci si sta troppo bene, ognuno di noi possiede una bella signora, la mia è la padrona, Giovanni sta con la damigella di compagnia, si gode, ci si spassa sempre, siamo padroni anche noi di tutto, e se te ci da retta resta anche te, che una sposa cortese, vaga ed amorosa c'è bella ammannita se ti garba.» Dice Andreino: «Si vede che voi avete perso il cervello, che non vi ricordate nemmanco dell'obbligo vostro inverso il padre. A me non me ne importa nulla dei vostri spassi. I son partito da casa con l'idea di trovar l'acqua della regina Marmotta, e non c'è ricchezza né piacere né donne al mondo che sian capaci di smuovermi da questo pensieri. Il solo mio diletto sarà di poter guarire il nostro babbo, e voi vergognatevi.» I fratelli di Andreino, in nel sentirlo parlare a così, si sconturborno forte e non gli arrisposano, bensì ingrugniti gli voltorno le stiene, e lui, innanzi che finissano i 2 giorni della fermata, gli era già rimonto in sulla nave. Sicché, spiegate le vele, con felice viaggio, presto si ritrovò al paese dell'Armenia. Quando fu Andreino dentro l'Armenia, per ogni parte lui domandava che gli insegnassino a dove stava la città della regina Marmotta. ma tutti dicevano che loro non avevano mai sentito parlarne. Soltanto uno, dopo girato delle settimane, gli insegnò che c'era un uomo che forse lo poteva sapere. Dice: «Va lassù in vetta a quel monte, lì e ci abita un vecchio quanto il mondo, di nome Farfanello, e se lui non la sa questa città che te cerchi, vuole dire che non si trova in nessun lato». Dunque Andreino, con gran fatica e gran rischio, ripì su quell'alta montagna e ci vedde una casuccia, e subito picchiò all'uscio e una voce domandò: «Chi siete? Che volete?» Dice Andreino: «I sono un giovanotto e bramerei parlare al signor Farfanello». Gli viense aperto e fu fatto passare alla presenza di quel vecchione, che gli disse: «Che brama questo giovane!» Arrisponde Andreino in senza peritarsi: «Mi ci porta qui un caso dolente. Io ho il babbo cieco e m'hanno assicurato che per guarirlo gli occorre medicarlo con l'acqua della regina Marmotta. E son però venuto da voi perché mi insegnate a dov'è la città di questa regina».
Caro giovane!» sclamò Farfanello. «Io ho sentuto ricordare questo logo, ma è di molto lontano. Prima bisogna attraversare un mare grande che ci vorrà un mese di cammino al manco, e il cammino gli è pericoloso, perché ci si scontrano strasmisurati orsi bianchi capaci d'assaltare per insino de grossi navigli. In ogni mo, un buon cacciatore non ha paura, ma hanno usciti salvi dall'ugne di questi animali, il rischio vero gli è nell'isola della regina Marmotta. Quest'isola è tutta incantata, e in senza un fermo core non c'è uomo che possa rivenirne fora vivo. Dunque, se te il core fermo l'hai, provati a metterci il piedi, in se no no, al ritorno deviato a casa tua. Arricordati che l'isola e porta con sé il nome della disgrazia, perché la chiamano l'isola del pianto».
Allegro per le notizie avute, si partì Andreino dalla presenza di Farfanello e, andato al porto di Brindisse, si imbarcò sopra una nave, e per non farla tanto stucca a raccontar viristi che gli ebbe, lui infine poté descendere all'isola del pianto. Gli era un paese tristo e disabitato, non ci si sentiva un rumore, e Andreino camminava innanzi solo in senza scontrarsi con un'anima viva. E dapprima giunse alla sponda del fiume Adige e lo traversò su d'un magnifico ponte. Di là ci steva ritta una sentinella con lo stioppo, ma gli era lì come una statua e non parlava. Poi viense a una porta e ne entrò dentro a una grande bella città. A man manca ci vedde un ciabattino che lavorava al bischetto, innellato di tirar lo spago. A man ritta un caffettieri che col vassoio e la chicchera serviva una donna seduta, tutti e tre però fermi, immobili e mutoli. Corse poi Andreino per diverse strade, larghe e pulite e piene di gente, quale alle finestre, quale nelle botteghe, quale in figura di passeggio, eppure parevano di cera, perché non si buscicavano dal suo posto. Il simile ai cavalli, cani e tutto, insomma. Alla fine Andreino gira di qua, gira di là, viense a capitare in una vastissima piazza con in fondo un risplendente palazzo. D'attorno c'era una gran quantità di fabbriche e di porticati di marmo, con ricordi dei regnanti dell'isola, e proprio sulla facciata del palazzo ci steva un quadro di belle figure scolpite da un famoso autore, e sopra, tra mezzo a una raggiera e in lettere d'oro, ci si leggeva scritto: «A sua signoria la regina de Luminosi, che governa quest'isola di Parimus». Scrama Andreino: «Ma in dove sarà questa regina? Lei deve essere quella che chiamano la regina Marmotta, perché di certo dorme sempre come tutti i suoi sudditi». In senza perdere più tempo, Andreino bucò in nel palazzo e ripì su per lo scalone d'alabastro sino a una sala tutta a stucchi. Ci vedde diverse porte e a una c'era al solito ritto un soldato in arme, ma fermo e mutolo incantato. Bramoso Andreino di conoscere le maraviglie di quel logo, cominciò a girarlo per ogni verso e, dopo trascorsi di molti appartamenti, ne entrò in un salone che in mezzo aveva un vaso d'oro, e da questo vaso si partiva un ceppo di vite, che, innalzandosi maestosamente su alla volta, la ricopriva di tralci, folti di pampini, gremi d'uve squisite di più colori e qualità e pendenti lungo quelle venerabili pareti. Da un lato del salone, proprio in vetta, per una gradinata di marmo, si saliva a un ripiano, e sul ripiano una selva di colonne d'argento reggevano un baldacchino, e sotto al baldacchino ci steva il trono con tutte le reali insegne ricche di pietre preziose. A tutte queste bellezze disse Andreino:
Bada che mai le giadre cose son qui, eppure non le gode nessuno. Oh, si potessi godermele io. Ma siccome dopo tanto girellio gli era venuta a Andreino la fame a dargli noia, pensò di cercare se ci fosse come cavarsela. E difatti gli rinuscì a trovare un salottino con una mensa belle apparecchiata, con ogni sorta di bevande e di pietanze gustose, e di più c'era sopra un tondino d'argento con 4 mela dentro. Andreino dunque mangiò e bevette allegramente con grande appetito, e da ultimo volse sentire anche una mela. Ma, oddio, a male brighe che lui l'angollò, perdé di repente la vista degli occhi. Scrama. «Oh, poera a me! Che ho io a fare qui solo in questo deserto con questa disgrazia che mi è tocca?» S'alza in quel mentre e va al muro, e a tastoni badava dove steva l'uscio per sortire all'aria aperta. Ma mette i piedi su d'una ribalta che si spalanca, e Andreino casca giù in un pozzo, la testa è tutto sotto l'acqua. Fu lesto però a rivenirsene a galla, e con su gran maraviglia s'accorgette d'aver recuperato la luce. Dice: «D'eccola l'acqua medicinale che quel mago manifestò a mio padre per guarirlo. Potrei anche pigliarla subito e andarmene, ma oramai che è notte, sarà meglio che alberghi in questo palazzo delle delizie». Dunque Andreino andette a cercarsi una camera per dormire, e ne trovò una messa alla reale con un bel letto parato, e dentro c'era tutta nuda una leggiadra e bellissima fanciulla che pareva un angelo ascolì dal cielo. Lei però non si mosse punto, e Andreino s'avvede subito che doveva essere incantata e nel sonno come l'altra gente della città. Stiede lui dapprima quasimente smemoriato, non sapendo quel che gli convenisse di fare, ma finalmente con un animo risoluto si spogliò de su panni e si diace al lato di quella fanciulla, e se la godette tutta la notte in senza che lei addimostrasse manco di averlo sentuto Andreino. E quando poi fu giorno chiaro e che Andreino gli ebbe salto il letto, lui su d'un foglio si scrisse a così: «Andreino, figliolo del re Massimiliano di Spagna, ha dormito con suo gran contento in questo letto», e lassò il foglio sopra il tavolino. Dopo prendette una bottiglia dell'acqua medicinale e le 3 mela avanze alla sua cena, e sceso lo scalone d'alabastro, sortì fora con l'idea di visitare per bene quel luogo meraviglioso innanzi di rimbarcarsi. Dirietto al palazzo ci vedde un amenissimo giardino, e in fondo c'era una villa spaziosa. Vi si ne entrava per una porta tutta di pietra dura e coserrami di bronzo a spartimenti pieni di figure. Sotto la volta dell'andito, con arte da ingannar gli occhi, vi si trovava un mosaico che copriva il pavimento, e poi seguivano 2 loggiati, uno per parte, su colonne di pietra forte spulita, con su capitelli d'oro e i palchi di legno odorosi e gemmati, e tra le travi erano quadri dipinti, e nei loggiati da ogni lato s'aprivano 2 archi di pari ampiezza, ma di lavoro differente, con marmi e bronzi e ornati fatti da mano dotta. E da quest'archi, per 2 maestose scale, si montava in una sala piena zeppa di ricchezze e d'adornamenti, in senza numero, che troppo ci vorrebbe a descrivergli tutti. Basti sapere che nel mezzo c'era una vasca, con una fonte d'acqua limpida e viva, a cascate scompartite e abbondanti, e d'attorno ci stevano immobili più paggi e donzelli incantati, in atto di prendere il fresco. E la vasca tutta veniva coperta da una cupola a mo' di padiglione e a cielo azzurro tempestato di stelle d'oro, con 8 statue di marmo che la sorreggevano in alto con il braccio manco, in nel mentre che con il braccio manritto verciavano dentro il bacino 8 zampilli d'acqua da un corno. E queste statue rappresentavano tante famose donne, compagne nel vestiario, ma diverse in nella faccia, ed erano Lucrezia di Roma, Isabella di Ferrara, Elisabetta e Leonora di Mantova, Varisilla veronese, di bell'aspetto e di sembianze rare, la 6ª Diana di Regno Morese e Terra Luba, la più rinomata per bellezza in Spagna, Francia, Italia, Inghilterra e Austria, e più sublime per regio sangue. Poi Beatrice di Angelico Viso, che vedova rimanette in Ancona per la morte del marito Antipasso, e finalmente Doralice di Parigi. Di più, nel destro lato della pomposa sala si vedeva ritto un cavallo di bronzo con sopra ciprina stella, e gli facevano guardia a 2 ben 4 cavalieri valorosi, Muzio e Ercilio sostegni delle briglie, Tebaldo e Ercole Strozza sostegni delle staffe. Quando Andreino gli ebbe tutto disaminato, pensò che fosse l'ora d'andarsene e tornare a casa sua in Spagna. Sicché, montato sopra la nave, prima volse scendere all'isola di Buda e sapere se c'erano sempre i suoi fratelli. E siccome presto gli riscontrò nel medesimo logo, si mettiede con loro a chiacchierare del suo viaggio e a raccontargli le maraviglie dell'isola del pianto, tutto quello che gli successe a cena e in camera poi con la leggiadra fanciulla. Finalmente disse che lui aveva riporto con sé con le mela virtudiose per accecare e l'acqua che rendeva agli occhi la vista. I fratelli a queste notizie se gli rodeva l'astio e al manaccorno il tradimento di barattargliela l'acqua a Andreino e dare in scambio a intendere al padre che loro l'avevan trova. E tanto feciano che gli presa alla bottiglia gli ce ne messan dentro il baule un'altra simile di colore e di grandezza. Dopo dichiarorno che loro pure volevano tornarsene a casa in compagnia delle spose. Dunque tutti assieme, con buon vento, in pochi giorni furono in Spagna dal re Massimiliano. E l'allegrezza che accaderno non le starò nemmanco a descrivere. Gli abbracciari e i baci gragnolavano da tutte le parti, che pareva matti tutti quanti. Ma passata la prima furia, finalmente disse il re, «Chi di voi ha avuto più fortuna?» Guglielmo e Giovanni stiedano zitti e rispondete soltanto Andreino. «Caro padre, la più fortuna mi pare che l'ho avuta io, perché ho ritrovo i fratelli spersi e li ho rimeni a casa. Sono ito alla città della regina Marmotta e io ho preso l'acqua per guarirvi». E di più ho con me un altro segreto maraviglioso da farne subito la prova. Tirò in quel mentre fora una mela e la partì nel mezzo e ne porgette uno spicchio a sua madre perché la mangiassi. E la regina, a male brighe che l'ebbe in golla, divienne cieca per l'affatto. Dice Andreino, non vi sgomentate che con un po' di quest'acqua voi ci rivedete lume e anche il babbo riacquisterà la vista degli occhi a così. Ma fu tutto inutile. L'acqua della bottiglia di Andreino non era quella buona e a lui non gli riuscì farlo il miracolo. Sicché, dopo aver tempestato un bel pezzo, la mamma piagneva, il babbo s'arrabbiava e lui era sgomento e non sapeva raccapezzarsi di questo caso. I fratelli però saltorno su a un tratto e dissano «Questa accade perché l'acqua della regina Marmotta se trova noi e non lui ed eccola qui». E avendo loro bagnato gli occhi del padre e della madre con l'acqua vera della regina Marmotta, gli occhi a quei due vecchi gli arritornorno a vederci come prima. Io non starò nemmanco a raccontarlo tutto il bugianchio che nascette. Andreino gli urlava contro a fratelli, chiamandogli birboni e traditori. I fratelli perfidiavano a farlo apparire per un bugiardo. E siccome nell'eticare per la gran rabbia della birbonata lui perdette il filo delle ragioni, il re Massimiliano, imbrogliato, finì con credere alle parole di Guglielmo, di Giovanni e delle sue spose e diede il barbaro comando che Andreino fosse ammazzato in senza misericordia. Chiamò dunque due soldati e gli disse «Menate questo figliolo ingrato dietro la macchia e che sia morto e per prova voglio che mi riportiate il suo cuore. Pena la testa se voi non ubbidite». I soldati presero in mezzo Andreino e lo legorno e il misero giovanotto, in quel mentre che partiva per il suo destino, scramò «Padre mio, voi siete ingannato perché io sono innocente, ma presto voi avrete a pentirvene della mia morte». Dice il re, «Chetati sfacciato, te che avevi il cuore di accecare per insino tua madre, scambio di guarir me, come pretendevi. Vattene, iniquo, e che non ti vegga più qui». Bisognò che Andreino i soldati lo trascinassi in via e lo menorno in una macchia folta lontana di molte miglia dalla città. Ma quando furono lì, volse lui, prima d'essere ammazzato, raccontare tutta la storia del suo viaggio a soldati e finì con persuadergli che proprio suo padre l'aveva ingiustamente condannato alla morte per tradimento degli altri fratelli. Dice, «Lassatemi la vita e vi giuro che io non ritornerò più mai al mio paese». I soldati la cancugnavano tra la paura di perdere la testa e la brama di non verciare il sangue d'un povero innocente. Finalmente domandò uno di loro, «Che si fa?» Risponde quell'altro. «Se lui proprio ci impromette che non ci scopre, che va via di questo paese, è più meglio contentarlo e insieme a noi si ammazza». «Sì, sì, ve lo prometto con ogni spergiuro, che non vi scoprirò e che me ne anderò tanto lontano che nimo saperà mai dove sono», disse Andreino. Sicché i soldati lo slegorno e lui se ne partì sospirando e piangendo. Allora i soldati comprorono un maiale da un contadino e cavatogli il cuore lo dettano al re e gli fecero credere che quello gli era il cuore del suo figliolo Andreino. Ma ora gli è tempo da ricordarsi di quella fanciulla reale lassata da Andreino nel palazzo dell'isola del pianto dopo averci dormito assieme una notte in senza che lei masi destassi. Dopo 9 mesi se ne vedan gli effetti, perché lei parturì un bel bambino e nel parturirlo si sciognò, e con sé tutta la città e tutto quel paese rivienze alla vita, rotto l'incantesimo con che per astio l'aveva lego la fata Morgana. La leggiadra regina, a male brighe soccallate gli occhi, disse: «Chi può essere stato quello che gli ebbe il cuore di venirsi in qui a godersi delle mie bellezze e a così sciogliere dal sonno incantato me e tutti i cari sudditi mia?» Una delle damigelle, in nel sentire la domanda della regina, gli porgette il foglio trovo in sul tavolino, sicché lei viense a conoscere che l'autore di tanto bene si chiamava Andreino, figliolo del re Massimiliano di Spagna. Subito la regina scrisse al re Massimiliano che senza indugio gli mandasse Andreino, o in se no no gli avrebbe mosso la guerra. Il re Massimiliano, ricevuta che lui ebbe la lettera, fece chiamare i suoi figlioli Guglielmo e Giovanni e gliela diede a leggere. Disse: «Qui come si rimedia? In che mo questa regina sa che ho avuto un figliolo per nome Andreino? E la ragione perché lei lo vuole laggiù con seco?» I due fratelli si trovarono di molto imbrogliati a rispondere, ma poi, fattosi un animo per non essere scoperti, si intesano a così a accenni, e Guglielmo fu quello che parlò: «Ma queste sono cose impossibili a sapersi, se qualcuno non va dalla regina per ischiarirle. Signor padre, io anderò io, che la strada la conosco, a sentire per quale ragione la regina Marmotta pretende la persona d'Andreino». Subito Guglielmo, con la solita nave, si mette ad in viaggio, e questa volta gli rinuscì facile approdare alla famosa terra, perché non c'eran più gli incantesimi della fata Morgana a impedirglielo. Arrivo si presenta alla regina e si prova a dargli a concredere che lui è Andreino. La regina però non volse passare da minchiona e principia a scalzarlo con delle domande: «In che giorno ci vienisti qui la prima volta? La città come la trovasti allora? Noi a dove ci si vede? Che ti successe in questo palazzo? C'è nulla di nuovo in questa terra?» Guglielmo non potiede a rispondere, si perdiede di coraggio e a malapena disse qualcosa che gli aveva racconto Andreino alla spezzata. E la regina s'accorgette addirittura che lui voleva metterla a mezzo e che era un bel bugiardo. Sicché lì in sudopiedi lo fece arrestare e comandò che gli tagliassino il capo, e che il capo lo conficcassino a un arpione in sulla porta della città con questa scritta: «Così gli accade a chi è trovo un bugia». La regina Marmotta, subito dopo, riscrisse da capo al re Massimiliano che se lui non gli mandava Andreino, veniva con tutto il suo esercito a muovergli guerra, a bruciargli il regno e distruggerlo assieme con la famiglia sua e il popolo. Il re era sgomento e principiò allora a pentirsi d'aver comandato la morte d'Andreino. Dice a Giovanni: «Ma come si fa se Andreino non c'è più? E di Guglielmo, che ne sarà egli successo?» Giovanni, per cavarlo dall'imbroglio, si profferse di andare anche lui al paese della regina Marmotta a sentire la ragione delle sue pretensioni. Ma quando lui arrivò alla porta della città e vedde penzoloni dall'arpione la testa del suo fratello Guglielmo, non volse saperne altro e se ne ritornò addietro più lesto del vento. E presentatosi a suo padre con un viso stravolto, sclamò: «Ah, padre mio, non siamo rovinati! Guglielmo l'hanno ammazzato, e io purtroppo visto la sua testa sulla porta della città della regina Marmotta, e si ero tanto bue di n'entrarci, la medesima sorte toccava anco a me». Dice il re tra gli urli: «Morto Guglielmo, morto anco lui! Ah, di certo gli erano scente Andreino, e tutto questo mi succede per mio castigo. Lui lo disse che sarebbe venuto il tempo di pentirsene d'averlo fatto ammazzare, e il tempo è stato galantomo e davvero gli è venuto. Ma te scoprimelo tutto questo tradimento, parla chiaro, chi sappia al manco una volta la verità». Dice Giovanni: «Che vuole, caro padre, fu per via delle nostre donne che si inventò quella bugia d'aver trovo noi l'acqua della guarigione. Ma la verità è che dalla regina Marmotta no, non ci san diede, e l'acqua l'ebbe Andreino e gli s'era barattata noi nell'isola di Buda in senza che lui se ne accorgessi». Scrama il padre: «Birboni, e io per causa vostra ho commesso l'ingiustizia di farlo ammazzare il mio Andreino. Ah, se non fosse morto, non mi troverei in questo imbroglio. Presto, chiamate quei due soldati, chi senta da loro se ne sanno nulla in dove l'hanno seppellito». I soldati furono chiamati alla presenza del re e lui gli domandò: «Ma che proprio voi l'avete ammazzato il mio figliolo Andreino, siccome ivi comandai? Venitemi sinceri e non avete temenza. La sua sepoltura in dove si trova?» A questa domanda i soldati impauriti si guardarono in viso e non sapevano che rispondere. Loro credevano o che il re lo sapesse che loro non l'aveva morto Andreino, oppure che lui gli tirasse sulle calze per riscoprirgli. Il re se ne avvedde che c'era sotto qualcosa, e però disse da capo: «Gnamo, manifestate alla libera tutto, io sono disposto a perdonarvi, ve lo prometto, parola di re». Allora uno dei soldati si buttò in ginocchioni e gli raccontò quel che era successo. E in quel mentre che lui parlava, a quell'altro soldato gli tremava il bubbolino dalla paura. Ma il re, dalla grande allegrezza di sentire vivo Andreino, e prendette per le mani quei due soldati e gli fece di gran feste per aver avuto più giudizio e più compassione di lui, e subito volse che s'attaccassero i bandi a tutte le cantonate del regno, e a chi poteva ritrovare Andreino lui gli avrebbe dato un premio macicano. E di fatto, un poco tempo, Andreino ricomparse a casa da suo padre e tutti parevano matti dal contento. Appunto, in quel mentre capitò un ambasciatore con una lettera da parte della regina Marmotta che badassi bene sua maestà di mandare dentro un mese Andreino all'isola di Parimus se non voleva davvero che gli cascasse addosso la guerra, che lei non poteva farne con di meno d'Andreino perché lui l'aveva sposata in nel dormire e gli era già nato un bellissimo bambino. E per questo fatto Andreino era stato quello che aveva liberato la regina e i suoi sudditi dall'incanto della fata Morgana, che tutto il popolo l'aspettava a gloria per godersi della sua presenza e per assistere alle nozze, dovendo Andreino diventare il re di quelle parti. Dunque, che sua maestà Massimiliano non istesse a cancognarla di più. All'ambasciatore gli fecero una lieta accoglienza e quando ogni cosa fu ammannita per il viaggio alla reale di Andreino, lui partì. E in poco tempo arrivò all'isola di Parimus. E non c'era più quel silenzio dell'altra volta, ma dappertutto chiasso e canti di gloria al liberatore della terra. Quella d'Andreino fu proprio un'entrata trionfale. La regina steva quasimente sempre alla finestra per vedere la venuta d'Andreino e scese giù per incontrarlo in sul portone del palazzo. Lui la prese a braccetto e tutta assieme anderno nella sala del trono, a dove, dopo essersi la regina seduta alla presenza della corte, lei principiò a interrogarlo, Andreino. Dice: «Chi siete?» risponde lui. «I sono Andreino, il figliolo ultimo del re Massimiliano di Spagna», dice la regina. «Che ci capitasti mai in quest'isola di Parimus? A quei tempi gli era così? Che ti successe?» risponde Andreino. «I ci viensi a cercar l'acqua per guarire dal male degli occhi il babbo, ora corre l'anno, e i dormì con voi, vaga e cortese regina, il 21 marzo dell'anno 203». A quei tempi questi loghi erano incantati nel sonno, e l'isola s'addomandava però l'isola del pianto. «Prima di partire, i lassai il mi ricordo sul tavolino della vostra camera». La regina, visto e conosciuto che quel giovanotto gli era in senza dubbio il suo Andreino, corse a abbracciarlo e baciarlo, scramando: «Voi siete il liberatore mio e del mio popolo, e voi sarete il mio sposo per sempre, e re». E in quel mentre, dalla gran tenerezza, cascò giù svenuta, ma Andreino la regge in collo, e a così non ci fu altro di male. Mandorno poi a prendere il babbo e tutta la famiglia d'Andreino, e si conclusano le solenni nozze con pompe di giostre, di desinari e di feste da ballo, che ci viensano principi, baroni, cavalieri e dame da tutte le parti del mondo, e non si sentiedano per di molti mesi che soni e canti di gioia e contentezza. Ognuno volse festeggiare la felice liberazione dall'incanto e lo sposalizio d'Andreino con la vaga regina dei luminosi. E quando l'allegria fu finita, la gente ritornò alle sue case e Andreino rimanette a governare l'isola di Parimus, al lato della sua regina, per tutto il rimanente dei giorni che camporno. E ora? La mia novella è qui finita, dalla mia mente gli è partita, e questo ve lo dico in cortesia, dite la vostra, perché ho detto la mia.